Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. Quest'oggi racconteremo la storia di un restauro solare. Sì, avete capito bene, in genere siamo abituati a parlare di altri tipi di restauro, restauro di monumenti, opere d'arte. Questo invece è stato un restauro complesso, coraggioso e anche unico nel suo genere, operato su quella che a tutti gli effetti può essere considerata una grande opera d'arte, l'Aula Paolo VI in Vaticano, conosciuta anche con il nome del suo ideatore, costruttore, l'architetto Pierluigi Nervi. In pratica, il tetto di quest'aula, conosciuta in tutto il mondo perché da 40 anni è la sede delle udienze generali del Santo Padre, è stato restaurato con pannelli fotovoltaici che producono quindi energia elettrica. Oggi con me in studio per raccontarvi la storia di questo restauro solare ci sono l'ingegner Piercarlo Cuscianna, direttore dei servizi tecnici del Governatorato. Ben trovato.
Buongiorno.
E il professor Livio De Santoli, professore ordinario impianti tecnici ed energy manager dell'Università La Sapienza di Roma.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il 30 giugno del 1971 veniva inaugurata in Vaticano la nuova aula delle udienze fortemente voluta dall'allora Papa Paolo VI. Questa struttura circa due anni fa è stata oggetto, l'abbiamo detto, di un restauro solare. Ingegner Cuscianna, come è nata questa idea?
L'anno che lei, a cui lei si riferisce, il 71, vuol dire che sono passati ormai più di 40 anni. Bene, quei 40 anni si sono fatti sentire e la struttura, particolarmente quella della copertura, stiamo parlando dell'aula, dimostrava dei segni di invecchiamento, particolarmente in una parte degli elementi della copertura. Questa copertura, che è una copertura a volta piuttosto ribassata, è costituita da e sovrapposta da elementi rettangolari, calcestruzzo di cemento, così come era stato previsto dal professor Luigi Nervi. Le direzioni che avevano questi rettangoli di cemento erano esattamente in direzione orientati una faccia verso sud e una faccia verso nord. Quindi per metà di questi, 2400 di questi pannelli, praticamente erano orientati idealmente come essere ricettori solari. La funzione di questi ombrellini parasole, si diceva, era quella di creare un ombreggiamento e quindi avevano in nuce già dei criteri di risparmio energetico, nel senso che questo ombreggiamento dalle radiazioni solari creava una minor necessità di condizionare l'interno dell'aula. Questo è lo schema di partenza e questi propri elementi sono quelli che si sono più deteriorati. E qui nasce appunto l'intuizione di trasformare questa copertura, che è un elemento di ombreggiamento e quindi una funzione passiva, in qualche cosa di più. Da questa constatazione ci è venuto in mente che la sostituzione di questo cemento e non la riproduzione dello stesso, ma con elementi appunto di tipo fotovoltaico, potessero sostituire quelli che esistevano in cemento. Quindi si passava da una tecnologia di pura passività a una tecnologia attiva, e cioè utilizzare l'energia del sole per la trasformazione in energia elettrica. Una faccia, cioè la metà, 2400 pannelli, sono rivolti a sud nella posizione ideale. Gli altri, che sono rivolti a nord, sono costituiti da materiale quasi riflettente, direi meglio diffusore, e quindi incrementano la ricezione dei pannelli fotovoltaici. Quindi sono una metà, la superficie dell'aula è circa 5000 metri quadrati e 4000 sono più o meno la superficie dei pannelli. La metà di questi sono destinati appunto a raccogliere energia. e cioè trasformare quella solare in energia elettrica.
Dall'idea alla sua concretizzazione, il tempo è stato brevissimo, ci sono voluti pochi mesi per realizzare un progetto così grande. Come ci siete riusciti?
Tutto è avvenuto in tempi brevissimi, perché, e questo è veramente, questo era l'aspetto che volevo sottolineare, si è deciso quasi subito, si è deciso anche di affidarci alla competenza del professor Livio De Santoli, che nella sua specifica studi e preparazioni era la persona che ritenevamo fosse la più adatta per poterci sostenere, e provvidenzialmente lui era disponibilissimo e ha detto sì. Dopodiché, fatto il progetto congiuntamente tra i servizi tecnici e il professore De Santoli, abbiamo voluto darne notizia sull'Osservatorio Romano e, ripeto ancora una volta insistentemente, provvidenzialmente, in brevissimo tempo ha ricevuta questa diffusa questa notizia, un benefattore tedesco ha inteso regalare questo impianto alla Santa Sede, quindi al Santo Padre.
Questo benefattore è uno dei maggiori produttori di pannelli fotovoltaici esistenti.
Sì, sì, i suoi prodotti sono tra i migliori come efficienza e come tecnologia, sono dei costruttori di pannelli e quindi avevano la materia prima, e gli mancava appunto la progettazione, quindi la progettazione, e poi il professor De Santoli ci ha seguito in queste, e poi tutto è andato con una velocità tale quasi senza intoppi, perché lei pensi che la decisione in sostanza venne presa ai primi del 2008, credo ai mesi di maggio del 2008. Dopodiché tutto si è concluso così rapidamente che a novembre dello stesso anno era tutto finito.
Ed era infatti il 26 novembre 2008 quando è stato inaugurato l'impianto fotovoltaico. Professor De Santoli, lei si è occupato del progetto esecutivo di questo cambiamento, di questa modifica. Quali sono stati i criteri, le linee guida che ha dovuto tenere in considerazione nell'attività appunto di progettazione?
Allora, innanzitutto diciamo, ribadiamo il concetto importante del restauro solare con l'effetto moltiplicatore di un elemento. La famosa domanda che il restauro italiano si pone quando un elemento sta morendo, se è quello di conservarlo, restaurarlo o di sostituirlo. In questo caso, nel caso dell'energia e nel caso particolare di questo edificio importantissimo, ha trovato una risposta chiara. Bisogna sostituirlo a patto che esso svolga le stesse funzioni per il quale era stato progettato e, se possibile, migliorandole queste condizioni. Ecco, in questo caso il prodotto moltiplicatore dell'ombreggiamento famoso, perché prima si ombreggiava solamente, cioè si intercettava la radiazione solare, ora questa intercettazione provvede anche a fornire dell'energia, è 1:10, cioè in termini quantitativi. Uh-huh. Abbiamo fatto un rapido calcolo, con i tegolini progettati da Nervi si risparmiavano 8 tonnellate equivalenti di petrolio, 8 tonnellate equivalenti all'anno, con invece il sistema attivo fotovoltaico se ne producono 80, quindi l'elemento rimasto invariato nella sua funzione è stato migliorato dal punto di vista del rendimento.
Cioè, se ne producono tanta, si risparmiano.
Sì, si produce tanta energia che, se si volesse utilizzare la fonte tradizionale fossile, sarebbe pari a 80 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno. Questo però non è l'unico criterio per rispondere alla sua domanda. Il criterio più importante, se così posso dire, una volta messo a posto l'aspetto tecnico-scientifico, è quello di non modificare lo stato ex ante, sia a livello strutturale con queste strutture che portavano i tegolini, sia a livello morfologico ovviamente, sia a livello colorimetrico. Il colore che è stato scelto con l'adozione di due serie di pannelli, come spiegava l'ingegnere Cuscian prima, quello fotovoltaico rivolto verso sud e invece un pannello diffondente rivolto verso nord, dovevano avere lo stesso colore e dovevano in qualche modo essere simili al colore utilizzato originariamente con il calcestruzzo.
Quindi forte senso di continuità, di difesa della tradizione secolare della Chiesa, ma anche grande apertura all'innovazione tecnologica, alle nuove forme di reperimento di energia pulita. Queste le linee guida che accompagnano le scelte della Santa Sede. Il 30 giugno del 1971, lo abbiamo detto, veniva inaugurata la nuova aula delle udienze, l'aula Nervi, e l'allora Papa Paolo VI, ricordando l'inizio dei lavori, esprimeva proprio questo concetto. La richiesta che era stata fatta all'architetto Nervi era stata quella di osare nell'impresa, però restando saldi ai principi, ai valori ispiratori del cristianesimo. Sentiamo.
Noi stessi, prevedendone le dimensioni, si voleva fare una udienza per tutti, una sala che contenesse questa, siamo stati noi a incoraggiare l'architetto Nervi. Ricordiamo la parola che gli dicemmo, e la dicemmo a San Pietro. Lui stava timidamente in un'udienza generale, noi uscendo lo trovammo e dicemmo all'architetto Nervi: vede i nostri antichi cosa hanno osato, osi anche lei, coraggio, faccia una bella cosa. Ben sapendo come egli avesse genio e virtù per tale impresa e come l'incombente vicinanza della Basilica di San Pietro esigesse non certo la velleità di un'emulazione, chi vuol mai emulare la cupola di San Pietro, ma l'impegno a tentare opera non meschina o banale, ma cosciente della sua privilegiata collocazione e della sua ideale destinazione. Non è che amore di potenza o di fasto ispirasse il disegno del nuovo edificio, no. Voi vedete che nulla qui dice orgoglio monumentale o vanità ornamentale, ma l'esigenza delle cose, ancor più delle idee che qui si realizzano, reclama pensieri grandi ed ispirati in chi sosta in questo luogo e concezioni non meno grandi ed ardite in chi doveva esprimere le dimensioni.
E queste erano le parole di Papa Paolo VI il giorno dell'inaugurazione dell'aula a lui dedicata. Oggi a Storie stiamo parlando di un restauro solare fatto sul tetto di quest'aula, ex Aula Nervi. Sono passati 40 anni dalla sua costruzione e in studio con me per raccontarvi questa impresa c'è l'ingegner Piercarlo Cuscianna, direttore dei servizi tecnici del governatorato, e il professor Livio De Santoli, professore ordinario impianti tecnici ed energy manager dell'Università La Sapienza. Dunque, questo impianto, leggo, è capace di generare 300.000 kWh di energia all'anno pulita, evitando di mettere nell'aria 225.000 kg di anidride carbonica, con un risparmio, dicevamo, di 80 tonnellate di petrolio all'anno. Professor De Santoli, stiamo parlando di un apporto significativo.
Molto significativo, tanto significativo che se facessimo un conto abbastanza semplice, che è quello di riferire i kilowatt di picco installati sulla copertura col numero degli abitanti della Città del Vaticano, noi avremo un numero che è molto più grande di qualsiasi nazione della Terra, perché questo numero per la Città del Vaticano è circa 200. Tanto per avere un'idea, la nazione che in questo momento è all'avanguardia nel fotovoltaico è la Germania, che sta circa alla metà. Quindi la Città del Vaticano, da questo punto di vista, è lo stato più verde del mondo.
Oltre ad essere più piccolo, ovviamente, ma anche dopo, oltre ad essere il più ricco di tesori d'arte, di tesori di architettura, eccetera, in cui in questo contesto l'architettura dell'aula di Pierluigi Nervi ne è stato un esempio, che in questo momento è stato un esempio nella quale ha anche incrementato la sua presenza proprio con questa tecnologia avanzata che l'ha mantenuta immutata dalla vista di chiunque.
C'è una preoccupazione sempre più forte della Chiesa in difesa dell'ambiente e dell'uomo, e il progetto dell'Aula Nervi è un esempio concreto di questa scelta ecologica dello Stato, della Città del Vaticano. Anche perché la questione del degrado ambientale è uno dei punti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Sulla spinta di questo successo del restauro solare dell'aula Paolo VI, all'interno della Città del Vaticano è stato realizzato anche un altro impianto che utilizza l'energia del sole in forma diversa, trasformandola in calore o freddo per la climatizzazione di alcuni locali ad uso collettivo come la mensa o gli spogliatoi. Ingegner Cusciana, ci sono altri progetti a cui state lavorando o che sono in cantiere idealmente?
Devo dire che, come usa rispondere il nostro cardinale presidente, cardinale Aiolo del governatorato, abbiamo altri sogni nel cassetto, e per ora sta in un cassetto e speriamo di aprirlo presto. Anzi, ci sono delle opportunità di cui si parlava prima col professore venendo qui al nostro incontro, che ci sono delle possibilità molto interessanti e che potrebbero essere di portata anche più consistente di quella attuale. Però questo è un sogno ancora nel cassetto che non è stato aperto, quindi non desidero e non è opportuno per ora rilevarne e delinearne la situazione. Però ci sono e sono già a un buon livello di studio, quindi quando dovesse essere aperto questo cassetto ci rimbocchiamo di nuovo le maniche su questo tema.
Io, a mio modo di vedere, sono stato molto contento di dare il mio apporto a un'operazione del genere, perché l'unica voce seria in campo ambientale degli ultimi anni è stata proprio quella della Santa Sede, che è culminata poi con l'ultima enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, dove l'aspetto ambientale non dico che è centrale, ma è un caposaldo di tutta una struttura logica che l'uomo moderno deve affrontare. Devo dire che c'è pochezza, c'è fallimento nelle politiche ambientali così come le abbiamo conosciute. Basti pensare a Copenaghen l'anno scorso, Cancun quest'anno. I governi fanno fatica a seguire, a prendere delle decisioni, non fanno accordi. Le città, che sono i luoghi energivori per eccellenza, non sanno cosa fare, si continuano a sottoscrivere protocolli senza dare una risposta concreta. Bene, dalle parole del pontefice invece viene fuori una speranza, che è l'unico atteggiamento possibile che l'uomo in questo momento storico può avere nei confronti della natura e dell'ambiente in generale, quello di non solo occuparsene ma di custodirla, di avere a carico i destini della natura. Non pensare né che lui può essere il centro di tutto, indipendentemente da quello che gli succede intorno, né sperare che la natura si autoregoli, perché l'ha sempre fatto nel corso dei millenni. La situazione è cambiata. Ci vuole un atteggiamento invece consapevole dell'uomo, di custode della sua terra.
Lei prima ha citato l'enciclica Caritas in Veritate. Il Santo Padre più volte ha sottolineato la necessità di un radicale cambiamento della mentalità corrente, perché il rispetto della natura parte prima di tutto dal rispetto della vita, della persona umana. Ingegner Cusciana, per questo progetto il Vaticano ha ricevuto un premio molto importante, il Premio Solare Italiano 2007-2008, conferito dall'Eurosolar, sezione italiana.
Esattamente, e questo è coinciso con la consegna di questo premio il giorno dell'inaugurazione dell'impianto. E poi questo è stato ratificato in una sede molto più ampia, perché lo stesso primo premio è stato riconfermato e sottolineato dall'Eurosolar europeo, quindi la sottoindicazione della sezione italiana di fatto però è stato riconosciuto come vincitore nel settore di competenza di questo impianto. Questo è avvenuto a Berlino, ricordo perfettamente, eravamo insieme col professore nel dicembre, i primi di dicembre del 2008, una giornata che la ricordo ancora, aveva una bellissima aurora, proprio veramente c'era uno splendido sole. Alle 10 nevicava e poiché nevicava c'era tempo, ho visitato, ricordo, la Pinacoteca, l'Alt Pinacoteca di Berlino, e che è talmente grande che ci si stanca anche nel percorso. A un certo punto mi sono seduto e ho visto davanti a me un quadro del Panini che raffigurava esattamente Piazza San Pietro, esattamente come ora, perché ovviamente non è cambiato. Allora, tra l'altro, altra particolarità, regnava l'allora pontefice Benedetto XV, quindi abbiamo soltanto un numero di differenza, anche se qualche anno di più. Ebbene, si vedeva perfettamente, era una giornata di pomeriggio raffigurata con il sole che veniva esattamente dal lato in cui poi oggi, se fosse rifatto lo stesso quadro, ci sarebbe la copertura dell'aula di Nervi. E questa è stata una cosa che ci ho fatto caso.
Buon auspicio,
esattamente, esattamente. E ritorna quell'aspetto di provvidenziale che così ha un pochino seguito questo.
Quando le cose sono giuste, sono belle, sono anche semplici e sono anche lineari.
Dunque, abbiamo parlato di risultati in termini energetici, di risparmi economici, abbiamo parlato di vantaggi, però in generale, in un contesto più ampio, il reperimento di energia pulita, sicura e continua è oggi uno dei punti fondamentali. C'è una grande confusione anche sulle strategie da adottare. Professor De Santoli, può l'energia prodotta dal sole essere ipoteticamente sufficiente per tutti? Quali sono i limiti di questo sistema? L'Italia, per esempio, è un paese che rispetto ad altri certo non manca di giornate di sole.
Dunque, i limiti dell'energia solare sono essenzialmente due. Il primo è legato alla sua natura, che è una natura di discontinuità. Il sole non c'è sempre, sicuramente di notte non c'è, e neanche in tutti i giorni. Dipende molto dalle latitudini, dipende molto dalle località. Questa discontinuità mal si coniuga con la richiesta di energia che praticamente invece avviene costantemente nel corso della giornata, nel corso dell'anno. E questo è un primo limite, un limite che tecnicamente può essere superato facilmente con sistemi di accumulo. Il problema veramente grande, a mio modo di vedere, su una diffusione di larga scala dell'energia solare è quello del modello energetico esistente. Attualmente noi siamo in presenza di un modello energetico che ha più di 100 anni e che è obsoleto, che è un modello di tipo gerarchico. Che significa? Significa che c'è un punto di produzione dell'energia e c'è una distribuzione nel territorio fino a raggiungere tanti punti che sono gli utenti, che in fin dei conti sono i cittadini che utilizzano questa energia prodotta in un unico punto. Questo sistema non ha più motivo di essere. Per una serie di motivi, soprattutto ambientali, come possiamo sapere, come sappiamo con questa famosa sindrome di non avere niente nel proprio giardino, no? Grosse concentrazioni di produzione di energia allo stato attuale è difficile prevederle. Allora, qual è il modello alternativo a questo modello gerarchico? È il modello cosiddetto di generazione distribuita dell'energia, al quale ben si attanaglia la produzione da energia solare, che è distribuita su tutto il territorio. Allora, si parla di un limite strutturale delle reti alla diffusione dell'energia solare e delle energie rinnovabili in genere. Questo limite tecnicamente può essere individuato intorno al 20-30%. Cioè non è possibile col sistema energetico attuale pensare a un incremento al di sopra del 20-30% di energie rinnovabili, che è poi l'obiettivo abbastanza ambizioso che si è posta la Comunità Europea in primis e anche gli Stati membri, compresa l'Italia, subito dopo. È un limite, diciamo così, fisiologico. La rivoluzione del modello potrebbe invece assolutamente superare questo tipo di limite. E naturalmente è una rivoluzione vera e propria, perché significa passare da un modello gerarchico a un modello distribuito a rete. E questo esempio è un esempio molto importante, perché significa comunque dare un impulso a questo tipo di rivoluzione, come l'ho chiamata, che prevede un movimento dal basso invece che dall'alto. Diciamo che i prossimi anni saranno decisivi da questo punto di vista, sia per cercare di trovare soluzioni coerenti e sostenibili nel settore energetico ambientale, sia perché tecnicamente le tecnologie ci devono aiutare a risolvere questi problemi, e le tecnologie ci sono. A livello industriale ancora no, perché come è un cane che si morde la coda. Arrivano le tecnologie, allora il mercato segue queste tecnologie, le tecnologie possono avere costi più bassi e così via.
La Chiesa è sempre stata attenta ai progressi delle nuove tecnologie, sempre all'avanguardia, nonostante, diciamo, possa sembrare il contrario. Emerge una grande sensibilità tecnologica del Vaticano. Ingegner Cusciana, come la motivate?
Beh, io credo che il rapporto che deve esserci tra la Chiesa e la Chiesa dei fedeli esattamente questo, cioè è un coinvolgimento per una Chiesa totale, e quindi non può non essere attenta a tutto quello che fa parte del creato. E io credo che tutta questa situazione che si andrà a sviluppare ne sottolineerà sempre di più questo aspetto, in termini veramente, prima il professore diceva, il rapporto tra abitanti e produzione di energia pulita, ma credo che questo supereremo, altro che i termini fissati per l'Europa con quello, come ripeto, il giorno che dovessimo aprire questo cassetto, che tutti speriamo che si apra al più presto, visto che tra un po' comincia la stagione bella, può darsi che anche un po' di calore in più si possa essere utilizzato al meglio.
Ebbene, ci lasciamo allora con questi buoni propositi, speriamo a breve termine. Io, prima di chiudere la nostra chiacchierata, volevo ricordare che è stato da poco pubblicato un volume che racconta tutta la storia di questo restauro solare, di questo progetto, L'energia del sole in Vaticano, ed è stato curato dalla direzione dei servizi tecnici del governatorato. Io ringrazio l'ingegner Piercarlo Cusciana, direttore dei servizi tecnici del governatorato, e il professor Livio De Santoli, professore ordinario in impianti tecnici ed energy manager dell'Università La Sapienza. Grazie ancora.
Grazie a voi molto.
Grazie.
Vi ricordo che l'appuntamento con Storie invece è tra 7 giorni, stessa ora, stessa frequenza. E da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.